Continuiamo stamattina sulla nostra meditazione sull'insegnamento di Gesù chiamato il Sermone sul Monte. I capitoli sembrano lunghi, i temi sono tanti. Già questa è la quarta volta che abbiamo considerato Matteo capitolo 5 e non abbiamo finito il capitolo ancora. E anche se ho preparato 20 versetti sui dispositivi, non credo che vedremo tutti i 20 versetti. Vediamo quello che il Signore ci permette, ma 20 versetti sono molti in questo. Ma potrebbe essere possibile, considerando questi temi. Oggi ci sono i temi particolari. In questo sermone sul monte abbiamo cominciato con le beatitudini. Le beatitudini sono frasi particolari. Beate questo, beate quello, beate quell'altro. Era bello considerare le beatitudini che Gesù ha dato lì per certe caratteristiche, molte caratteristiche che sono a posto. Bella meditazione che potremo anche meditare molte volte. Ma oggi vogliamo cominciare con il versetto 27. Qui vogliamo vedere tre cose. In questo raggruppamento di versetti ci sono tre cose. Tre cose che hanno da fare con certi aspetti del nostro essere. Cose che sono legate insieme con certi appetiti innati in noi. L'appetito o il desiderio che troviamo potrebbe essere non sbagliato se permettiamo al Signore di riempire il bisogno nella sua volontà, secondo il suo piano. Ma il problema con il peccato è quando noi cerchiamo un scorciatoio per adempiere quello che il Signore ha permesso. Si vede chiaramente nella tentazione di Gesù. Abbiamo tre tentazioni in particolare di Gesù. Gesù, andato da Giovanni, fu battezzato da Giovanni. Giovanni si è reso conto che doveva essere battezzato da lui invece di battezzare lui, ma per il protocollo ha lasciato che Gesù fosse battezzato da lui. Poi troviamo che Gesù è stato mandato nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ricordiamo che il diavolo non è onnipresente. Dio è onnipresente. Per dire che quando veniamo tentati, probabilmente non è il diavolo stesso che ci tenta. perché il diavolo non può essere dappertutto nel mondo. Eppure lui ha i collaboratori che sono lì per fare quello che, o per cercare di farci peccare, per tentarci a peccare. Ma quando vediamo Gesù per le sue tentazioni, è detto che queste tre tentazioni sono venute dopo 40 giorni di digiuno. Io raramente mi sento affamato. Non mangio perché mi sento affamato. Ho in programma di mangiare fra un'oretta e mezzo circa. E già alle 6 di stamattina il profumo di quel tacchino a forno era al naso. E ho detto, ma perché sto con questo profumo nel naso? E presto! E allora mi sono alzato e controllato, perché mia moglie stava lì dormendo. Non vi dirò che stava russando, ma stava dormendo. E allora mi sono alzato per investigare. Entrando in cucina ho sentito il rumore della ventola del forno. E già lei si era alzato, preparato quel tacchino, messo in forno, e già alle 6 cucinava abbastanza per invogliare il mio stomaco con il profumo che sentivo con il naso. L'altro giorno sto insegnando alla regione Marche. E per pranzo ho preparato due panini di burro d'arachide e marmellata. E ho goduto il panino fra 1 e 2 di pomeriggio. Ho insegnato qualche ora ancora. Poi sono venuto qui e ho incontrato 2 ragazzi per una lezione. E così sono arrivato a casa verso le 7:15 di sera. Preso un po' di legna, arrivato in casa, e tutto un tratto avevo un crollo di energia. E ho sentito, non un languorino, ma proprio un fame. E sentivo la debolezza di aver non mangiato per... Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Figuriamoci Gesù dopo 40 giorni di digiuno. Si dice che dopo un po', ignorando i segni del digiuno, di quel sentimento, quel desiderio di mangiare, se vieni ignorato abbastanza, dicono che non lo pensi più. È raro se mai sia successo a me. Ma dicono così. Ma pensare a Gesù, dopo 40 giorni nel deserto, affamato, probabilmente indebolito fisicamente, è arrivato il diavolo. E allora non è uno dei suoi associati che tentavano, ma dice proprio il diavolo che tentava Gesù. Oh, vedi queste pietre? Di una parola! E diventeranno panne, pane. Era la verità. Sapete che a volte il diavolo dice la verità? O quella parte della verità che serve per intrappolarti? Sicuramente Gesù, essendo Dio incarnato, avrebbe potuto dire: pietre diventate pane, e sarebbe fatto. E il diavolo ha ricordato a Gesù in quel momento: sì, puoi dire la parola e sarà così. Ma qual è il problema con quella verità del diavolo? Non era la volontà di Dio che Gesù usasse la sua capacità come Dio incarnato di fare un mutamento di pietra in pane. Ma sicuramente la tentazione era forte. Ha portato Gesù sull'alta montagna. Ha fatto vedere tutti i regni del mondo. Ha detto: io ti do tutti questi regni. E un giorno questi regni sarebbero sempre stati messi nel potere di Cristo? Sì, perché un giorno Gesù sarà il re della terra. Solo che non era secondo il timetable. Sapete che cos'è un timetable? È quella, come si dice in italiano? Timetable. È il programma di viaggio, il programma per quando le cose verranno fatte, e il tempo che Dio Padre voleva dare a Dio Figlio, il regno della terra, non era per quel motivo, o per quel momento, ma nel futuro. Ma Satana offriva a Gesù una cosa che sarebbe stato già suo un giorno, a farlo subito. Ma se l'avessi fatto, sarebbe arrivato in croce? E poi, si può fidarsi del diavolo? Gesù è stato portato sul pinacolo del Tempio, il punto molto alto, se non il più alto del Tempio. E questa volta Satana comincia con la sua furbizia. Vedi? è scritto nella parola di Dio che gli angeli ti proteggerà in modo che non urti un piede su una pietra. E allora, questa gente non crede in te. Ma guarda, se tu ti butti giù, dimostrerai a tutto questo popolo qua che tu sei il figlio di Dio, perché gli angeli ti proteggeranno da lottare, da ammazzarti quando salti di salvare. Siete contenti di sapere che Gesù è stato tentato? Abbiamo letto in Corinzi che Gesù è stato tentato in ogni punto come noi, ma senza peccare. E che con la tentazione nessuna tentazione vi ha preso se non è comune all'uomo, ma Dio è fedele, e abbiamo già parlato di essere della fedeltà di Dio stamattina, Dio è fedele e non ti permetterà di essere tentato oltre la tua capacità, ma con quella tentazione a darti una via di uscita in modo che puoi sopportare la tentazione. Perciò Cristo capisce la tentazione. Forse capisce che cos'è la tentazione meglio che noi capiamo noi. E così, quando parla di queste cose che vediamo stamattina, cose che possiamo trovare in altre parti dei Vangeli, possiamo assicurarci che lui sa di quello che sta parlando. Anche quando ha a fare con la concupiscenza. Stamattina cominciamo con questo versetto. Voi avete udito che fu detto: cose tramandate, insegnamenti che si vedono. Voi avete sentito dire insegnamenti basati sulla legge di Mosè? Sì. Voi avete udito che fu detto. Non è la prima volta che vediamo una costruzione di questo genere in questo capitolo. Perciò, che cos'è che avete sentito? Non commettere adulterio. Lungi da me. Ma oggigiorno sembra che questo peccato è molto comune nella nostra società. Se dovessimo guardare il televisore, quante volte in una serata troveremmo scene di adulterio che vengono proposte a noi? Anche altri peccati. Temo che queste cercano di abbassare il nostro pudore. Eppure continua. Non siamo scioccati come i fratelli erano scioccati 40 anni fa, quando sentivano di certe cose. Ma voi avete sentito, non commettere adulterio. Non solo sentito, ma è scritto nella legge, nei 10 comandamenti. Uno dei 10 comandamenti primari che dice non fare è questo qua. Non commettere adulterio. E quante volte troviamo che anche Israele aveva la tendenza di allontanarsi da Dio e commettere adulterio. Ma Gesù dice un'altra cosa. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel cuore. E oggigiorno temo che molte donne cominciano a fare questo con gli uomini, che era una cosa impensato 50-60 anni fa, credo, non ho 60 anni ancora. Non commettere adulterio, lungi da me, io non andrei mai con un'altra donna. Sono fedele a mia moglie. Ma quante volte per strada gli uomini vedono una bella donna, forse vestita in un modo abbastanza per attirare l'attenzione a sé. E l'uomo dice: mamma mia, e credo che gli uomini sanno che cos'è, perché se non abbiamo fatto, i nostri colleghi di lavoro parlano soprattutto di queste cose, parlano di queste cose. Sì, non commettere adulterio, ma se guardi una donna e dici in cuor tuo, neanche a voce alta, ma dici in cuor tuo, mamma mia, vorrei possederla, ha già commesso adulterio nel cuore. Per dire, non è solo le azioni esterne che la gente può vedere, che vedono che tu commetti, ma anche quel desiderio nel cuore. E allora dice che nel confronto di Dio è l'atteggiamento di adulterio, che in quel momento hai già commesso nel cuore. Ma è probabile che se non riesci a sradicarlo, un giorno commetterai adulterio. Perché è dall'abbondanza del cuore che parla la bocca. E se nutriamo pensieri e azioni peccaminosi nel nostro cuore, prima o poi saranno manifestati. Perciò Gesù può dire una cosa così forte in questo versetto. Solo il pensiero di desiderarla è considerato adulterio dal suo punto di vista. Vi dico questo. E notate che vi dico queste cose. Non posso trovare un versetto nella parola di Dio che dice questo specificamente. Parlo soprattutto agli uomini. Ma come abbiamo detto già, anche le donne oggi non sono molto dietro nella nostra società. Vi dico, non è possibile non notare una bella donna. Non è possibile non notarla, ma è possibile evitare il secondo sguardo o lo sguardo prolungato. Perché se una cosa è bella, è bella. E il nostro occhio cerca la bellezza. Ma ci sono certe bellezze che è riservato nella privacy di casa mia. E allora non devo guardare più a lungo. Chi ha guardato una donna per desiderare di averla ha commesso, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio ti fa peccare, cavolo, no, perché quello è una parolaccia, non cavolo, ma cavolo, ok? Perché uno è una parolaccia, l'altro è l'imperativo di togliti quell'occhio. Ci rendiamo conto quanto è difficile per l'uomo di evitare il peccato, questo tipo di peccare, di peccato? Chi ha mai cavato l'occhio dalla sua testa? Io non so di nessuno. Ma Gesù sta dicendo, questo peccato è un peccato tale grave che è meglio diventare cieco che permetterti di fare quel peccato. Drastico? Sì, drastico. Ma con il peccato dobbiamo essere drastici. Un altro versetto della parola di Dio dice non dare posto al diavolo. Perché se lui riesce a mettere i piedi nella porta, riesce anche a sforzare la porta. E se la porta è attraverso l'occhio, se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, occhio destra probabilmente sta dicendo l'occhio migliore. Se usi di solito la mano destra, probabilmente l'occhio destro è l'occhio più forte tuo. Se sei mancino, probabilmente l'occhio sinistro è più forte per te. Teoria mia, non qualcosa che ho imparato dalla scienza. Hai imparato qualcosa di diverso? No, non ho studiato l'occhio. Ma avete notato che certe persone fanno tutto con la mano sinistra? Anche a tirare o sparare? Sì, e usano l'occhio sinistro. Non so se riesco. A destra sì, a sinistra è così strano per me. Perché per me l'occhio destro è più forte, è privilegiato. E così tutto va qui. Ma avete notato se chiudi l'occhio più forte e cerchi di fare le cose che fai di solito, probabilmente non lo farai bene. Non so per pitturare, ma domani se dovessi mettere in chiodo, cerchi di chiudere l'occhio buono e cercare di colpire quel chiodo. E scommetterei che è un po' strano. E probabilmente se guidi e chiudi l'occhio buono, probabilmente ti sposterai involontariamente verso il lato dove l'occhio è più debole e potresti rischiare di più. Ma se l'occhio ti porta a peccare, cavolo, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca che piuttosto che vada nella gena tutto il corpo. Quante che non abbiamo considerato quanto drastico è il peccato nella nostra vita. Siamo più proposti a dire sì, siamo tutti peccatori. Sì, tutti lo fanno. Sì, nessuno è perfetto. Ma avete notato quanto drastico è la cosa che ci attira verso il peccato? Spero che domenica prossima non vedo tutto arrivare con la benda su, un buco nella faccia. Ma se dovesse succedere, capirei perché. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavolo, e gettalo via da te. Piuttosto che, o perché, meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna, tutto il tuo corpo. Nei paesi arabi, se qualcuno è trovato a Che cosa succede? E probabilmente non vanno al processo, in tribunale prima, ma boom! Così veloce? Probabilmente no, ma poco di più, temo. Ma se tu sei tentato a rubare, la tua mano migliore, fate la prova a pranzo. Usate sempre la destra, mangi con la sinistra. Strano effetto. Perché se uno che è tentato a rubare mozza la mano migliore, devi usare l'altra mano per mangiare. E devi abituarti prima o poi lo stesso. Notate una cosa però. Se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te. Chi è che mozza la mano destra? Sono quelli che ti trovano a rubare? Ci siamo? Sono gli altri che mozzano? No, tu sei duro tu su te stesso per evitare che tu cadi nel peccato. E allora non è l'autorità, non è colui che mi ha trovato a rubare, ma io stesso, prima di rubare, che mozzo la mano per evitare di peccare. Avete mai conosciuto qualcuno che l'ha fatto? Ma se noi siamo duri con noi stessi riguardo al peccato, quanto di più riusciremo a superare la tentazione senza peccare? E credo che è quello che Gesù sta dicendo qua. E se la mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala, gettala via da te, poiché è meglio per te entrare, perdere uno dei tuoi membri, che tutto il corpo perisca. Fu detto, chiunque ripudia sua moglie, lo scriva il divorzio, un atto di ripudio, un ripudio, divorzio, siamo lì. Se dovessimo tornare a Malachia, troveremo il versetto proprio che Dio odia il ripudio. Non sono tante le cose che troviamo nella parola di Dio che Dio odia. In un versetto mi sembra che ci sono 7 cose che Dio odia. Anzi, 8 sono un'abominazione. E poi più tardi troviamo il ripudio. chiunque ripudia sua moglie, fu detto, chiunque ripudia sua moglie, le dia atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, se non per il motivo di fornicazione, la fa diventare adultera. Una responsabilità molto grossa per un marito. Ma perché dice salvo per il motivo di fornicazione? Perché se ha già commesso fornicazione, è già un adulterio. Ha già commesso adulterio. Allora se non è un'adultera e dai l'atto di ripudio, lo fai diventare un'adultera. Se non è già una. Molto forte questo. Si dice che in quell'epoca se la moglie bruciava i toast era motivo per ripudiarla. E ridiamo a quello. Ma vedo qui quanto Dio tiene alla famiglia. Chiunque manda via sua moglie, salvo per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera. E chiunque sposa con lei, che è mandato via, commette adulterio. Forte questo? L'atteggiamento di Dio verso il peccato è forte. Perciò noi dobbiamo valutare il nostro pensiero. Quello che accettiamo, quello che non accettiamo. È possibile per noi di accettare il peccato? Purtroppo sì. Il peccato sul livello orizzontale, sul livello dove viviamo noi, è scusato così che hai peccato, che cosa sia. Ma il pensiero di Dio sul peccato non è cambiato in tutti questi millenni. Dio è lo stesso ieri, oggi e domani. Ma secondo la nostra società cerchiamo di scusare certi comportamenti. Dopotutto, tutti lo fanno. Ma solo perché 99 su 100 persone lo fanno, vuol dire che io come centesimo persona posso anche fare le stesse cose di loro? Davanti a Dio? No. Perché facciamo le cose che facciamo? E a far piacere agli uomini? Per poter vivere bene qui? O facciamo la cosa drastica in modo che possiamo far piacere a nostro Signore? E credo per questo motivo che Gesù ha permesso che questo paragrafo venisse messo nel Vangelo di Matteo, perché lui lo ha incluso nel sermone sul monte, in modo di farci capire quanto il peccato è un obbrobrio per lui. In modo che noi possiamo capire che è un obbrobrio per lui. In modo che può diventare un obbrobrio anche per noi. Perché lui ci ha chiesto: siate santi come io sono santo. Perciò lo standard di comportamento è molto più alto di quello che vediamo nel nostro mondo. E il nostro pensiero dovrebbe essere più sui pensieri di Dio invece del pensiero del mondo. Facile? Forse no. Ci saranno le tentazioni? Sicuramente di sì. Ma più le vittorie sulle tentazioni, il meno forte la tentazione sarà. Il più che possiamo dire no alla tentazione, il meno forte sarà la tentazione su di noi. Ma il più che ci arrendiamo alla tentazione, più forte la tentazione sarà nel nostro confronto. Il peccato che si dice ti plagge sempre, il peccato che viene sempre dietro di te, la tentazione che, qual è la parola? Sfugge la parola. Quando viene perseguitato da uno. È diventato reato qualche anno fa. La stalking. Ecco. La tentazione che è sempre in agguato, che ti stalka sempre. Qual è? Probabilmente è forte perché ti sei reso all'ultima tentazione. Ma sei meno forte è perché hai detto no all'ultima tentazione. E più che riusciamo a dire no alla tentazione, il meno potere avrà la tentazione nel nostro confronto. Il nostro amico, a lei fa piacere, a lui fa piacere quando ci arrendiamo alla tentazione. Ma il nostro Signore è onorato quando riusciamo a dire no. Non è qualcosa che io posso fare per voi, ma è una cosa che devo fare per me stesso. E Signore, grazie, perché capisci molto meglio questo discorso che lo capiamo noi. Perciò ci hai dato quello che aspetti da noi, ma ci hai dato pure l'armatura che dobbiamo indossare in modo che possiamo resistere alla tentazione, ai dardi infuocati che il nemico manda nella nostra direzione. In modo che possiamo restare saldi per la tua gloria, mentre combattiamo in questo mondo caratterizzato dal peccato. E Signore, per le vittorie che abbiamo avuto, ti ringraziamo, come ti ringrazieremo ancora per le vittorie che continueremo di avere. E grazie, Signore, perché è possibile quando noi camminiamo con te. E ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.